Buonasera, buonasera a tutti e innanzitutto il più cordiale benvenuto a Gabriella Calamore, autrice della trasmissione di cultura religiosa di RAI Radio 3, Uomini e Profeti, ha insegnato religione e comunicazione alla Sapienza Università di Roma. Tra i suoi libri Nessuno ha mai visto Dio, Come un bambino, Saggio sulla vita piccola. E con noi Sergio Girone, insegnante di estetica all'università, è stato assessore alla cultura al Comune di Firenze. Tra le sue numerose opere ricordiamo Storia del nulla, Eros e Ethos, Prima lezione di estetica, Il bibliotecario di Leibniz, Non c'è più tempo, tutti libri molto molto belli e molto significativi, Metafisica della peste. È un aforisma di Franz Kafka, l'epigrafe del nuovo libro di Gabriella Calamore, Pazienza. A causa dell'impazienza gli uomini sono stati cacciati dal paradiso. La pazienza è oggetto della dettagliata disamina dell'autrice, che la identifica con la qualità della durata in un tempo segnato dalla velocità e dalla fretta. La pazienza è sempre stata considerata una virtù, anche se in posizione defilata, quasi un completamento rispetto a quelle classiche come sapienza, giustizia, forza, temperanza, ma anche fede, speranza, amore, parole desuete, ma cariche di senso e di significati perduti che si affacciano con nuove risonanze ai nostri orizzonti. Ma oggi prevale la concitazione dei gesti e nel rapido susseguirsi degli eventi, in questa nostra età dell'impazienza, la virtù, ormai fuori moda, potrebbe trasformarsi in filosofia, in modo di vivere, in qualità morale da chiamare cura. Una cura verso l'altro, verso le cose, in definitiva verso se stessi. Una cura che potrebbe ribaltare la scala dei valori e delle priorità del nostro vivere quotidiano. Un invito a fermarsi, proprio in un momento in cui la velocità sembra essere diventata una qualità in sé, facendo trionfare l'ansia, l'accelerazione quotidiana, l'indistinzione. Io darei subito la parola a...
La pazienza, quanta ce ne vuole di pazienza, diciamo, quotidianamente, non ce n'è mai abbastanza di pazienza. Che cosa grande è la pazienza? Oppure, molto più semplicemente, pazienza, questa esclamazione. Tutti indici che dicono quanto sia importante la pazienza. E tuttavia, se noi ci chiediamo come ci chiede Gabriella Calamore, che cosa è la pazienza? Scopriamo di non saper rispondere, o di non saperlo affatto, di credere di saperlo, ma di non sapere che cosa propriamente è questa cosa un po' obsoleta, un po' polverosa, che viene da lontano, che abbiamo allontanato da noi, anche se è presente nel nostro linguaggio, lo abbiamo appena visto. Questa virtù, che per il solo fatto di essere una virtù, ci appare, perlomeno, non vanno più molto di moda le virtù, ci appare polverosa e inattuale. E però, senza la pazienza non potremmo capire qualche cosa di essenziale con la tesi di questo libro. la tesi forte fatta valere da Gabriella Caramè, qualcosa di essenziale che ci riguarda, qualche cosa che ha a che fare col nostro essere al mondo, anzi col costituirsi della nostra umanità, del nostro essere al mondo come esseri umani, come creature umane. Ecco, perché questo? Perché questa cosa che non sappiamo bene che cosa sia, che ci appare come in, attraverso un velo di opacità, è tuttavia una cosa così, così importante. Non la immaginiamo, ci ricorda Gabriella, come una forma di passività. Pazienza significa patire ciò che incombe su di noi, ciò che ci tocca vivere, per lo più non volendo, ma non potendo fare a meno di sopportare ciò che per l'appunto, pesando e gravando su di noi, noi non possiamo fare altro che accettarlo, sopportarlo. Ma è questo che dice la parola pazienza. Pazienza, sì, certo, dice patire e quindi sopportare, ma dicendo patire dice anche passione, e passione è qualcosa di attivo oltre che passivo, è qualcosa che per l'appunto implica un'attività e dunque una virtù, ma una virtù che noi non possiamo, di cui non possiamo liberarci troppo affrettatamente. Perché è questa virtù lo strumento che noi abbiamo per convertire il negativo nel positivo. Quindi uno strumento quanto mai prezioso, altro che una virtù d'antan, una virtù del tempo che fu. Uno strumento prezioso. E che cosa vuol dire virtù? Virtù vuol dire per l'appunto capacità di... Questa è la nozione di virtù. La virtù della pazienza, proprio perché è virtù, è capacità. Capacità di sopportare e convertire ciò che sopportiamo in altro. Guardate, questa operazione così delicata, così difficile e così importante, non è che l'abbiamo scoperta oggi. L'intera storia a cui apparteniamo, dalla quale veniamo e che Gabriella Caramore attraversa con tanta sapienza, con cura, delicatezza, cultura, ci dice precisamente questo, sia in Occidente sia in Oriente. In Oriente, ma pensate al buddismo. Pensate alla cultura zen, pensate alle arti marziali giapponesi, se preferite. Ebbene, tutte queste prospettive sul mondo ci dicono che la pazienza, patire, l'aggressione, il male, la violenza, il colpo che qualcuno ci dà, patire e al tempo stesso, anziché reagire aggiungendo male al male, aggiungendo violenza alla violenza, far sì che questo contenuto si scioglia, diventi altro da sé. Ecco, questo ce lo dice il buddismo, questo ce lo dice la cultura zen, questo ce lo dicono le arti marziali giapponesi. Il colpo che ti colpisce, convertilo in alto. Attenzione, dire convertire il negativo nel positivo e a maggior ragione il male nel bene è già dire troppo, anche perché un negativo che si lascia convertire, un male che si lascia convertire e che non ha un che di ultimo, che non è una resistenza, non è veramente male. Non è veramente negativo. Un negativo già da sempre inserito in una dialettica che lo riscatta e che lo non è veramente negativo. E che male è un male che in fondo è il fiore del bene? No, il male resta tale. E tuttavia che cosa accade con la pazienza? Che se io non reagisco al male, ma lo accolgo, è un paradosso, c'è qualcosa di terribile in questo, ma di profondamente vero. Se io lo accolgo il male, spunto la sua arma maggiore, lo svuoto della sua virulenza e per l'appunto della sua violenza, non lo converto nel bene, ma lo svuoto, lo depotenzio, faccio sì che imploda, faccio sì che il male divori se stesso, faccio sì che il male neghi se stesso, faccio sì che il male lavori contro se stesso. Questo accade attraverso l'arte, come la chiama Gabriella giustamente, della pazienza, che poi vuol dire la virtù della pazienza, la capacità della pazienza. Che il male, che è grandioso, clamoroso, rumoroso, trionfante, basta aprire una finestra, basta guardarsi intorno, accendere la televisione, e cosa trionfa sempre di nuovo? Prevalebum, prevalebum, verrebbe voglia di dire. Iano a infe, il male per l'appunto. Ma il male che è questa cosa qui, trionfante, tuttavia si lascia svuotare da chi sappia appunto operare in forza del male contro il male, svuotandolo attraverso la pazienza, pazientando. Questo ce lo insegnano appunto in Oriente le prospettive che ho citato, ma ce lo insegna San Paolo. San Paolo dice questo: non aggiungere male al male, violenza a violenza, non rispondere con la violenza alla violenza, l'intera tradizione del pacifismo orientale occidentale lo dice. Non perché la pace è un bene, ma perché c'è una logica dentro, e grazie e attraverso la pazienza, una logica più forte della logica del male e della violenza. Una logica che per l'appunto lo svuota. E lo stesso male per il bene. Il bene, a differenza del male, come dice il Salmo, non in commozione dominus, Dio non fa rumore, il bene non lo si vede, non sappiamo dov'è, se è un lievito nascosto, ma c'è, accidenti se c'è. Ed è ontologicamente infinitamente più forte del male, proprio perché la logica del male è quella negativa e autodistruttiva dello svuotamento di sé attraverso sé. La logica del bene invece è proprio il contrario, quella della germinazione, del far essere, del far crescere quel seme che è nascosto, che può essere il gesto di una persona qualunque, che è soprattutto il gesto di una persona qualunque, è un quasi niente, ma un quasi niente che grazie alla pazienza, cioè se pazientemente accolto, accudito, preso in cura, per questo la pazienza, come dice con grande finezza Gabriella, è destinata, la vera pazienza, a trasformarsi in cura. Bene, il bene, che è quasi niente, il bene germina, fiorisce, cresce, si contrappone alla logica del male con una sua propria logica, che è simmetricamente la stessa ma rovesciata rispetto a quella. E allora capite che se la pazienza è questa cosa, non c'è da stupire che la grande cultura dalla quale proveniamo ce l'ha presentata la pazienza attraverso figure esemplari che sono dei veri e propri segnavia che ci dicono, come dicevo all'inizio, chi siamo, che cosa ci stiamo a fare qui. verrebbe la voglia di rispondere, siamo qui per pazientare, per avere pazienza. E se lo sapessimo fare, il giorno che davvero fossimo capaci di fare questo, di pazientare, forse verremmo in chiaro di noi stessi come non ci accade in nessun altro modo. Sia come sia, queste figure per l'appunto sono lì. E chi sono le grandi figure della pazienza? Beh, li conosciamo tutti, Giove, Gesù, ma un'altra. Io che conosco Gabriella da una vita, però questo non sapevo del suo interesse per studi di antropologia e di paleontologia. Insomma, si occupa Gabriella non solo delle figure della pazienza, le va a cercare anche non solo nella storia, nella grande cultura religiosa e letteraria, ma nella preistoria. Anche lì dobbiamo fare una scoperta. Per me è stata una scoperta, scoprire che il nostro antenato, da cui tutti proveniamo, si è costituito, è diventato quello che è diventato, e quindi inaugurando una tradizione che è la nostra, grazie alla pazienza. L'Homo sapiens, e questa è una tesi sua, l'Homo sapiens, sì, che trovo vale davvero la pena di fermarsi brevemente su questo punto. L'Homo sapiens si distingue dall'Homo di Neanderthal, dall'uomo di Neanderthal, perché ha pazienza. E se le cose stanno così, se questa tesi è convincente, davvero scopriamo che noi siamo figli della pazienza. Quindi voi sapete, queste due grandi, la specie è una sola, la specie Homo, ma le due, come dire, famiglie umane, quella di Neanderthal e quella dell'Homo sapiens, alla quale noi apparteniamo, salvo contaminazioni, perché non sono due linee che sì, per lunghi anni sono corse parallele queste linee, però ci sono stati incroci e contaminazioni, ma lasciamo stare. L'Homo sapiens da che cosa si distingue rispetto all'Homo di Neanderthal? In comune, i due hanno non solo la capacità, che hanno anche i primati superiori, di impugnare un'arma, utilizzare uno strumento, ricordate la tremenda arma dell'impaziente, il nostro antenato che è soprattutto impaziente e la rompe sulla testa del fratello. Può impugnare l'Homo sapiens e l'uomo di Neanderthal allo stesso titolo un'arma, uno strumento, non soltanto la può impugnare come un qualsiasi altro primate superiore, ma può organizzare una scena all'interno della quale questo gesto possa arrivare a compiere un fine perseguito attraverso tutta una serie di mediazioni. Questo è ciò che distingue l'Homo sapiens dal gorilla. Il gorilla prende un bastone che è lì e rompe la noce di cocco. L'Homo sapiens va a cercare il bastone, se non lo trova se lo costruisce e dopo averlo costruito crea una situazione dove lo può, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, l'Homo sapiens e l'Homo Neanderthaliensis lo fanno allo stesso titolo, ma l'Homo sapiens è un po' più paziente, o meglio conosce quella cosa che il suo fratello e il suo cugino non conosce, la pazienza, cioè sosta, si trattiene dopo aver fatto quello che doveva fare, rompere la testa del nemico o dell'animale, nutrirsene, accendere il fuoco, eccetera eccetera. Sosta, si sofferma, sta lì, riflette, e riflettendo rappresenta ciò che ha fatto sulla parete di una grotta. Ciò che l'uomo di Neanderthal non ha fatto. Non ci sono tracce che abbia fatto qualcosa del genere. Ha fatto solo lui, il nostro antenato, non quell'altro. E perché ha fatto quello che ha fatto? Perché la sua vita a un certo punto ha avuto questa specie di estasi, di soprassalto, si è fermata guardandosi come dall'alto a riflettere su se stessa. Perché? Non lo sappiamo. L'ipotesi suggerita da Gabriella Caramore mi sembra molto interessante, perché ha avuto coscienza della morte, angoscia di morte, e ciò che probabilmente ha creato un soprassalto che lo ha portato a riflettere su se stesso e a, riflettendo, internare i contenuti della sua riflessione, cioè la sua vita, rappresentandola sulla parete come per sempre, incominciando un'altra storia. Una storia dove c'è non soltanto la guerra e le attività che servono a farci sopravvivere, ma c'è anche il gioco. E c'è quel gioco più importante. Quel gioco più importante di tutti, che è l'arte. Il soffermarsi, l'aver pazienza, il sopportare un'angoscia di morte che lo ha colpito di colpo, non sappiamo perché. Perché l'uomo sapiens ha avuto questo soprassalto di coscienza e quell'altro no, chi lo sa. Però è probabile che le cose siano andate così. E grazie a questo evento, avendo saputo l'uomo sapiens corrispondere a questo evento pazientemente, cioè l'angoscia di morte, anziché esorcizzarla e cacciarla via, l'ha sopportata, anzi l'ha fatta diventare un oggetto di creazione artistica. Ecco che la pazienza diventa l'anima stessa della nostra, l'anima vuol dire il senso, la ragione prima della nostra vita. Altro che virtù d'antà delle nonne, abbi pazienza perché sei sempre così, no, che abbiamo a che fare con qualcosa di molto importante. Ecco una figura che lei ci fa scoprire, perché so quanti, è vero che cita antropologi che l'hanno indirizzata verso questa storia, ma ci fa scoprire una figura che è figura della pazienza ed è al tempo stesso una figura a noi congenere, essenziale. Ma ci sono altre figure, e anche lì questo libro in questi momenti tocca davvero dei punti di rara felicità, come dire, filosofica, possiamo dire. Non so che tu sei pratichi molto l'understatement, ma mi viene un'altra parola. Una felicità filosofica, cioè interpretazione di qualche cosa di figurale, ma dentro cui troviamo dei significati, per quanto che queste figure siano vecchie, antiche, da sempre lì, dei significati a cui non avevamo pensato, nuovi. Giobbe, per esempio. Giobbe, il paziente per definizione. Ma è davvero paziente Giobbe? Comincia a chiedersi Gabriella. Fino a un certo punto. Perché sì, è vero che la prima volta dice, vabbè, è andata così, Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Se io accetto da Dio tutto il bene di vivere, il bene di vivere che mi dà, non vedo perché non devo accettare il male di vivere. La prima volta però, che già la seconda non è più tanto d'accordo, cioè dopo che gli ha tolto i figli, morti i suoi armenti, i suoi greggi, eccetera, eccetera, la seconda volta quando lo precipita in un letamario, lo copre di piaghe, chiede perché a questo Dio, con impazienza. Qui un'altra precisazione che si delinea. La pazienza, la vera pazienza, è sempre anche impaziente, perché essendo vera pazienza soffre di, patisce di, e patendo porta a fondo il domandare, il soffrire. E Giobbe è appunto figura di una pazienza impaziente, di una impazienza paziente, che abbastanza presto, tutto sommato, chiede ragione a Dio, che non si contenta di sopportare, ma chiede ragione, e Dio non risponde. Dio è come risucchiato dal suo abisso, sia l'abisso che sta in alto, sia l'abisso che sta in basso. E dall'abisso che sta in alto dice: ma c'eri tu quando io creavo? E additando l'abisso che sta in basso dice: ma il Leviatano, il mostro, colui che è al di là del bene e del male, cosa ne sai tu che vivi in superficie? Che quindi hai bisogno di separare il bene e il male. E cosa risponde Giove? Neanche di questa risposta si contenta, ma continua pazientemente, ma tempo stesso impazientemente, a separare il bene e il male, a chiedersi perché lui che è innocente debba patire e invece il colpevole no. Ecco il lavoro della pazienza. Dice Gabriella Caramore: quello che si presenta nel libro di Giobbe è uno, non dei tanti dei, perché Israele conosceva un solo Dio, ma questo solo Dio non a caso è declinato al plurale, Elohim, perché è sempre uno solo, ma di questa unicità, di questo essere uno solo, si danno tanti casi. Cioè le figure dell'unicità di Dio possono essere infinite. Una è per esempio quella del Dio che soccorre e consola le creature. L'altra è quella dell'unicità di Dio, cioè del principio di tutte le cose, che non soccorre, non consola, tantomeno giustifica, ma si ritira nei suoi abissi. Il libro di Giobbe è importante non soltanto per il lavoro che pazientemente Giobbe continua a fare, ma anche perché apre, permette di aprire scenari grandiosi sull'idea stessa che noi abbiamo di Dio. Permette di farci, o di scoprire, idee di Dio a cui non avevamo ancora pensato. E questo è in forza della pazienza. Pazienza di Cristo. Chi, se non lui, il mite e dunque il paziente per eccellenza. Ma che cos'è mitezza? Che cos'è pazienza? È quella di chi, essendo stato crocifisso, invita a raccogliersi all'ombra di questa croce, a patire con lui. Ma perché? Per che cosa? Non c'è nel patire, nella pazienza, nella passione di Cristo, qualcosa che non si lascia spiegare in termini di dolorismo, il dolorismo che ha attraversato i secoli, è arrivato fino a noi, ha impregnato molta cultura religiosa, per carità, e che ha anche una tradizione importante da non liquidare così in fretta. Ma non ci sarà, chiede Gabriella Caramore, qualche cos'altro nella passione, nella pazienza del Deus Patiens, del Christus Patiens? E la risposta è che sì, che c'è dell'altro. Accidenti se c'è dell'altro. C'è che patendo pazientemente, cioè non rifiutando la passione, ma anzi, come dice la liturgia, offrendosi liberamente a, patendo il Cristo e costituendosi appunto come Deus Patiens, fa risuonare lo scandalo di cui lui è portatore, lascia echeggiare quel no, non deve essere, non è giusto che sia, è un no assoluto, quello che chiunque è tenuto a dire di fronte al giusto messo in croce, a quel giusto, ma ogni giusto messo in croce, Dunque una pazienza forte, terribile, capace di appunto far risuonare nei secoli dei secoli un no che altrimenti sarebbe sommerso dall'accettazione, dalla sopportazione, dal quieto vivere e così via. Questa è la pazienza del Christus Patiens, del Deus Patiens. Ecco, vedete, ancora una volta una categoria davvero rivelatrice, capace di farci vedere cose che abbiamo, non che se le abbia scoperte tutte lei, per carità, ma riscoperte, se le fa vedere. In un libro esile, leggero, scritto meravigliosamente bene, con una profondità di riflessione che è quella che sto cercando di rendere, di cui chiunque legga questo libro se ne renderà conto. Ma il punto, e chiudo, Anna, è quello a cui ci ha invitato a guardare Giobbe, ci ha costretti a guardare il Christus Patiens. Il punto è quello a cui nelle pagine finali Gabriella Carone fa riferimento quasi, come dire, en passant. Ma è quello il punto essenziale. Il fatto che la pazienza ci permette di uscire, o se volete, di sopportare l'incertezza nella quale versiamo e che è la più difficile da sopportare. Quale incertezza? L'incertezza che fa di noi quelli che sono chiamati a dividere, a separare, a dirimere il bene e il male e non sanno come fare. Perché tutto è mescolato, perché il bene è intrecciato al male, perché il bene è sempre anche male, perché il male, così come lo conosciamo noi, è anche sempre un po' di bene. Ricordate Primo Levi, non c'è per l'uomo felicità che sia perfetta e non c'è neanche infelicità che sia perfetta, persino in un vagone piombato l'uomo trova una qualche ragione di speranza. Così come nella felicità più piena l'uomo trova una qualche ragione di sofferenza. E tuttavia, se non lo facessimo, questo lavoro questo giudizio, giudicare vuol dire separare, se non lo facessimo questo lavoro di separazione del bene e del male, saremmo perduti. Ora, noi abbiamo delle, come chiamarle, degli istituti, delle agenzie, chiamiamole così, che ci aiutano a separare il bene e il male. Sono tutte agenzie deludenti, alla fine. Tribunali, per esempio. Per carità, che ci siano. Senza tribunale casca tutto. Se noi abdichiamo alla possibilità, anzi alla necessità, di separare il bene e il male, quindi di giudicare, e quindi di condannare, casca tutto. Ma sono i tribunali i luoghi in cui davvero noi separiamo il bene e il male? Per giudicare dei risultati non si direbbe. Sono sempre i ricchi e i potenti, quelli che vanno a soldi, sono sempre i disgraziati, i poveracci, quelli che pagano per tutti. E allora? Abbiamo altre agenzie confessionali. Le confessioni sono una grande cosa, adesso è falso l'uso di no, sono cose vecchie. Nei confessionali si è sviluppata una sapienza profonda che per l'appunto ci ha, e comunque ha tenuto fermo il punto, come si dice. Tu sei responsabile, l'idea di peccato è questa, e che ci piaccia o non ci piaccia, dobbiamo confessionare il fatto che abbiamo, io dico, grazie a Dio, conservato l'idea di peccato, perché togliere l'idea del peccato, cancellare l'idea del peccato vuol dire cancellare l'idea che bene e male siano davvero separabili, assolutamente. Questo è il punto. E i confessionali, ma chi va a confessarsi? Quasi più nessuno. Sono agenzie un po', come dire, passate. Abbiamo i media, quelli poi, quanto a separare il bene e il male, 3 volte al giorno almeno, solo che quello che la mattina ha dichiarato bene, a colazione è già diventato male, e la sera è tornato a essere bene. Allora la pazienza. E allora pazientemente, sopportando i colpi della sorte, non semplicemente respingendoli e peggio rifiutandoli, chiudendo gli occhi di fronte ad essi, sopportando i colpi, interrogarsi, non smettere di interrogarsi, quindi nella pazienza essere impazienti, ma impazientemente pazientare e fare questo lavoro che è la sola cosa che conta e che può essere fatta solo lì, nella pazienza, attraverso cui ciascun individuo sempre di nuovo separa, giudica. Giudicare, in latino giudicare, in greco è krinein, e sia giudicare sia krinein significano precisamente separare. Ho citato prima Primo Levi, lo ricito. Tutto è diventato uguale a tutto nel campo. Cosa vuol dire che tutto è diventato uguale a tutto? Che nulla ha vinto. L'indifferenza. L'uomo ridotto a cosa? Il musulmano, ricordate questa tremenda figura dell'uomo che non è più uomo. Questo è l'esito finale di quel progetto di distruzione dell'umanità dell'uomo. Ed è un progetto riuscito, dice Primo Levi. Bravi, ci siete riusciti, usa proprio queste parole. È difficile distruggere l'umanità dell'uomo, ma qui ci siete riusciti. Eppure non fino in fondo. Perché anche qui, anzi, proprio qui, lui la chiama la voce di Dio, la voce del Dio in cui non crede, ma la chiama voce di Dio. La voce di Dio proprio qui si fa sentire come quella che mi impone di separare il bene e il male, di dire no. Ma non di dire no però, no ma a determinate condizioni, ma di dire no assolutamente, incondizionatamente. Ecco, ritrovare questa capacità, questa possibilità di dire no, non deve essere. Ritrovare questo, ecco la domanda che questo libro pone, come può essere fatto, come può avvenire, se non attraverso il lavoro della pazienza impaziente e della impazienza paziente. Questo libro pone questa domanda e chiede questo che ci fa.
Ringrazio moltissimo Sergio Girone, amico di lunga data, appunto come lui ha ricordato prima. Io ricordo ancora quando 40 anni fa abitava a Fiesole e aveva i bambini piccoli e faceva il teatrino per i bambini, un teatro sempre così sapiente e divertente, quindi insomma. Ecco, e lui ha dato, come posso dire, dignità filosofica a questo libretto e vi sorprenderete poi, forse quando lo prenderete in mano, è un libro piccolino, non 140 pagine, a pensare che ci stia dentro tutto quello che lui ha detto, perché effettivamente gli ha dato un grande peso e insomma, comunque lo ringrazio. E peraltro, permettetemi molto brevemente di ringraziare anche Anna Benedetti e Paola Pesci, perché con tenacia hanno voluta qui, l'anno scorso ho dato ben due buche e loro però non si sono scoraggiate, mi hanno invitato, non due buche nel senso che sono stata male, insomma, non l'ho fatto apposta, però ecco, tenacemente mi hanno rivoluta sia la settimana scorsa che questa e insomma le ringrazio per questo segno di affetto, di amicizia, insomma. Allora, tutte le cose che ha detto Sergio Givone, sì, in gran parte le troverete dentro questo libro, però io adesso un po' brevemente, insomma, voglio dire che quello che mi ha mossa, a parte in primo luogo la richiesta anche lì insistente di Alessia Graziano, dell'editor del Mulino, che ha voluto fortemente questa parola, alla quale forse non mi sarei così affezionata, essendo io per natura piuttosto impaziente, non ci avrei mai pensato di dedicare tanta attenzione alla pazienza. Ecco, però mi ha interessato molto il progetto editoriale, che vede la pazienza, questo libro dedicato alla pazienza, non tanto come un libro a sé, ma come assieme ad altre parole che loro hanno voluto chiamare controtempo e che sono, la prossima sarà coraggio, frugalità, perseveranza, silenzio, come abbiamo visto la settimana scorsa qui con Mario Brunello, parole che effettivamente nel nostro tempo non godono di grande fortuna, ma anche per dei motivi molto seri che adesso rapidamente vedremo. Ecco, allora mi sono chiesta se queste parole ristudiate, rielaborate, rimescolate, diciamo così, impastandole un po' dentro con le mani proprio, non possano arrivare invece a costituire, e poi io mi sono focalizzata ovviamente su pazienza, a costituire una, ecco, quasi una chiave di volta per tenere una nuova postura in questo mondo che ci interroga, che ci sconcerta, che critichiamo sempre, nel quale non ci troviamo a nostro agio. Ecco, proviamo a riscoprire, ma riscoprire che cosa vuol dire? Non soltanto, certamente ci è molto utile e a me è stato utilissimo ripercorrere la tradizione, ma primo, forse la tradizione non ci ha restituito in maniera sufficientemente complessa il carico di queste parole, ma man mano nel tempo ci sono arrivate un po' impoverite, prosciugate, per cui silenzio, sì, ma oggi bisogna parlare, pazienza, sì, ma viviamo nel tempo dell'impazienza e così via, e quindi ci sono arrivate un po' svuotate. Ecco, allora mi chiedo se ce ne possiamo riappropriare, se possiamo riappropriarcene, ma non per così una sorta di dandismo, allora siccome io sono controtempo, benissimo, facciamo la pazienza, il silenzio, eccetera, eccetera, ma per un motivo più fondo, che diceva anche Sergio Givone prima, per non, ecco, senza enfasi, ma per non sprecare il senso della nostra vita, se ci possono servire a qualcosa. Allora, vediamo, pazienza, il campo semantico della pazienza, adesso non starò a fare etimologie che però sarebbero utili, e qualcuna ne troverete nel libro, perché ci fanno vedere come il significato che è arrivato a noi di pazienza è un significato piuttosto stretto rispetto al campo vastissimo delle parole che sono state usate per definire la pazienza. Per esempio nei Vangeli un altro versante della pazienza è attesa, nella Bibbia la parola pazienza appartiene al campo semantico della speranza, nel mondo greco anche lì l'attesa, l'intelligenza, la meditazione, l'aspettare il momento opportuno, quindi questo è una cosa utile. Però se noi vogliamo anche partire dal presente, allora, la parola pazienza, il significato corrente, appunto, abbiate pazienza, pazienza, però attiene a tre sfere, diciamo, sostanzialmente. Uno, una sfera temporale. Pazientare vuol dire aspettare, vuol dire attendere. Una sfera temporale, poi una sfera della natura, la natura è paziente, noi siamo impazienti, e una sfera morale. Allora, rapidamente, la sfera temporale. Attesa. Pazientare vuol dire mettersi lì e attendere che qualcosa si compia, attendere a un compito. Agire pazientemente, prendersi tutto il tempo che ci vuole per fare una cosa, seguendo dei ritmi antichi, seguendo modalità del passato. Ma noi oggi questo tempo non ce l'abbiamo, perché è vero che viviamo in un tempo di fretta. Già un secolo fa un teorico della modernità, Georg Simmel, diceva: viviamo, pensate, i primi del Novecento, viviamo nell'età dell'impazienza. Ecco, è vero che viviamo in un tempo veloce, viviamo in un tempo che non ci consente troppa sosta, però che cosa possiamo fare? Cioè, mi sembra che ci sia un'eccessiva demonizzazione della velocità di questo tempo. È una velocità anche sacrosanta. Intanto la velocità è sempre stata un'aspirazione per l'essere umano, un desiderio, un sogno, e poi ci consente molte cose positive, ci consente di raggiungere delle persone, insomma ciascuno di noi sa che cosa ci consente questo tempo, però ce ne lamentiamo. E allora io penso che sia possibile, attraverso la pazienza, ma lo ripeto solo perché me ne sono occupata, ma ci sono altri campi semantici che potrebbero avere la stessa funzione, dei campi di forza, ecco perché che cos'è poi la virtù? Una forza, no? La virtus, questa parola che a me sembra un elemento così devoto, virtuoso, no, la virtus è una forza. Ecco, forse possiamo provare a elaborare questa velocità del mondo che ci sta intorno e che ci preme, alla quale certe volte non sappiamo dare risposta, nel senso non di una frenesia, ma di una intensità, in modo che la pazienza sia un valore aggiunto e anche la velocità sia un valore aggiunto alla nostra vita e non un valore sottratto. Quindi trovare un equilibrio, una tensione, un movimento. Ecco, perché l'altra cosa da dire in mezzo a tutto questo è che noi a volte non abbiamo ricevuto queste parole come se fossero delle parole statiche, chiuse. Le parole sono corpi vivi come ciascuno di noi. Nascono, muoiono, si incontrano, si sposano, generano, ecco, sono corpi viventi. E allora in questo senso, se noi assumiamo una parola, diciamo una dimensione di parola, come un corpo vivo, ecco che allora forse sì, anche questa parola pazienza che sembra appartenere ad un'altra epoca, beh, se noi la guardiamo bene, forse può agire anche dentro la nostra, non perché possa da sola risolverci il mondo, non risolvere i nostri problemi nel mondo, ma può essere appunto lievito, fermento, come il silenzio può essere fermento del nostro linguaggio, come la frugalità può essere fermento dentro il mondo del consumo. Allora, quindi anche la velocità, se noi la guardiamo da un punto di vista appunto non moralistico, non censorio, ma forse dentro la velocità possiamo trovare una dimensione di intensità che potremmo invece trascurare se noi non la guardiamo con abbastanza attenzione. L'altra cosa, la pazienza appartiene al mondo della natura, certamente. Tutti noi sappiamo che un albero ha bisogno del suo tempo per crescere, un fiume ha bisogno di scorrere nel tempo che gli è dato per scavare il suo letto, per arrivare alla foce. La madre ha bisogno dei suoi mesi per far crescere il bambino, poi per nutrirlo. Il bambino ha bisogno di un tempo per crescere, per imparare, per diventare grande, per farsi grande, per giocare, per imparare attraverso il gioco. La nostra vita, anche da un punto di vista naturale, ha bisogno del tempo. La morte è un tempo in cui la nostra vita scade. Ecco, però, noi non viviamo in un tempo che segue i ritmi della natura. Primo, perché, come sappiamo e come ci lamentiamo, non viviamo in un'epoca in cui possiamo vivere naturalmente, viviamo nell'epoca che un po' troppo rapidamente, volgarmente, forse si dice dominata dalla tecnica, sì, ma la tecnica non è che chiuda tutto. Appunto, ci sono, come diceva anche Sergio Girone, degli spiragli ovunque. Ecco, ma anche perché l'essere umano non è, ma questo lo si è sempre saputo, però ce lo dimentichiamo, non è soltanto natura. L'essere umano eccede la natura, va oltre la natura. Certamente siamo fatti di un corpo, sangue, ossigeno, acqua, eccetera, eccetera. Però siamo anche eccedenza di questo mondo naturale. Ricordate Pascal, essere umano... cioè, l'essere umano eccede sempre se stesso, va sempre oltre se stesso. Ecco, allora noi vorremmo, come dire, che la nostra vita avesse una soluzione, però che cosa vediamo? Quando vediamo che non coincide totalmente con i ritmi della natura, o ci disperiamo, oppure ci adattiamo a un ritmo della tecnica. Ecco, invece forse dobbiamo metterci lì nel mezzo e cercare di elaborare una sorta di libertà tra quello che la natura, quello dentro cui la natura ci costringe, e invece una possibilità altra che forse ci viene offerta da altrove, dal nostro essere anche questa eccedenza rispetto al mondo naturale. E appunto la libertà è una forma dinamica, non statica. Allora pazienza sì, ma pazienza se diamo a questa parola il significato e il compito di qualcosa che si muove dentro, una difficoltà, che si muove dentro una vita che da un lato è naturale, dall'altro vuole eccedere la natura. Qual è la via giusta? Non c'è. Non esiste una via giusta, esiste un tentativo, esistono dei tentativi dentro i quali noi possiamo pian piano, di volta in volta, procedere. La pazienza naturalmente ha anche una valenza morale, e noi anche in questo troviamo il modo di lamentare l'assenza di pazienza dei nostri giorni. In queste presentazioni che sto facendo sento spesso dire: ma i giovani oggi non hanno pazienza, vogliono tutto subito, eccetera eccetera. In un certo senso meno male, perché la pazienza non deve essere appunto intesa come, anche questa è una eredità stretta che abbiamo ricevuto dal passato, come sottomissione, come accettazione di quel che c'è. No, al contrario, elaborazione di quel che c'è. Per questo appunto l'ho declinata nel senso di cura, perché la pazienza ha un senso non se è cieca sopportazione, devi pazientare, sì, pazientare, ma per qualcosa. Appunto mi è stato chiesto come si fa a insegnare ai giovani la pazienza. Forse è meglio non insegnarla, è meglio insegnargli, cioè aiutarli a capire qual è la loro passione, appunto il pathos di patire. Qual è la loro passione? Che cosa gli piace? Che cosa vogliono essere? Quale vita vogliono avere? Quale vita vogliono diventare? Ecco, allora secondariamente troveranno da soli, se individuano la loro passione, l'oggetto del loro amore, diciamo, troveranno da soli il modo di trovare un equilibrio fra la pazienza e certamente anche l'impazienza. Perché nessuna di queste delle virtù, neppure delle virtù classiche, da sola ha un valore assoluto. Non può avere un valore assoluto la pazienza, quindi il pazientare, l'attendere, il sopportare, l'affrontare anche l'elemento doloroso del vivere, se non sappiamo cogliere anche il momento in cui è necessaria l'impazienza. È necessario dire no, è necessario, come dire, rovesciare i ruoli, ribaltare le carte. Appunto, Giobbe mi è sembrato in questo senso davvero proverbiale, non per l'antica pazienza che gli si attribuiva, ma perché si muove tra pazienza e impazienza. cioè l'impazienza di voler sapere, di voler capire, la pazienza di accettare, ma anche l'impazienza di farsi spiegare. Per questo l'ho chiamata una passione filosofica, quella di Giobbe, perché vuole capire, vuole sapere, interroga, e alla fine sì, rinuncia, ma perché forse ha capito che appunto si trova di fronte a un altro dei volti di Dio. Ecco, questa idea di pazienza come accettazione della sofferenza è derivata da una lunga tradizione, in particolare appunto, come diceva anche prima Sergio Givone, da un cristianesimo male interpretato, in cui la figura del Cristo che patisce sulla croce ha finito per diventare, come dire, un modello di accettazione del dolore. E no, cioè il dolore va accettato non di per sé, non come valore in sé, ma va accettato quando c'è qualcosa di più grande da difendere, come sanno tutti i martiri della storia, come sanno tutti i testimoni della libertà, come sanno tutti i testimoni dell'amore per l'altro, tutte le vittime della storia. Ecco, e l'impazienza talvolta è l'unica via per affrontare l'ingiustizia, per dare appunto una risposta al male, per tentare una strada altra rispetto all'andamento del mondo. Appunto, nessuna virtù è virtù solo se, come dire, è assoluta da una parte, ma è virtù solo se è un impasto di tensioni contrapposte. E allora dentro queste tensioni contrapposte ciascuno di noi deve trovare una strada. Appunto, non è che possiamo invitare qualcuno alla pazienza, possiamo invitare qualcuno a cercare di capire dove vuole andare, dove è bene andare, dove è un po' meglio andare. Ecco, e allora forse lì dentro, ma è per questo che tutte queste virtù sono un dramma in una certa misura. Non so chi diceva, forse Capitini, la pace è un dramma, no? E certo, la pace è una cosa bella che tutti vorremmo, ma è un dramma. Come la otteniamo la pace? La otteniamo subendo, mostrando il volto della mitezza, della rendevolezza, della sottomissione, o qualche volta sarà necessario invece agire e interrompere una spirale di violenza? Anche in questi giorni, noi credo che in questi mesi, credo che ce lo stiamo chiedendo. E non è una risposta facile da dare. Ecco, è perciò che frequentare queste virtù, secondo me, significa frequentare dei territori limite, dei territori di confine. Quindi non è che le vogliamo usare come delle parole d'ordine: pazienza, perseveranza, coraggio, eccetera, eccetera. Qualche volta il coraggio diventa stupida temerarietà, no? Ecco, oppure diventa gesto suicida. Ecco, il coraggio è aprire il cuore per che cosa? Ecco, io penso che l'orizzonte di tutte queste, diciamo, parole, insomma, di questi campi di forza, forse ci può venire, per avere un orientamento, per non essere completamente così in bilico, ci può venire proprio dalla dimensione dell'altro. Perché allora forse, se noi teniamo l'altro come la misura del nostro agire, forse capiamo un po' più facilmente quando occorre pazientare e quando occorre essere impazienti. Certamente è facile sbagliare, però dobbiamo accogliere anche questo nelle nostre vite, che a volte tentiamo una risposta ma non sappiamo se è giusta o sbagliata. Aveva ragione o torto Dietrich Bonhoeffer quando da cristiano partecipò alla congiura contro Hitler? Chi lo sa? Cioè, chi lo sa, insomma, a me verrebbe da dire si sa, però ecco, si capisce che è un dramma, cioè uccidere una vita, complottare per togliere una vita. E allora però, oppure insomma, guardiamo pure in faccia questi terroristi dell'ISIS che ci spaventano, e che certamente ci fanno orrore e ripugnanza, però noi dobbiamo anche guardare che tanti gesti che noi abbiamo ritenuti eroici perché si sono spesi dalla nostra parte sono stati gesti analoghi. Certo, qui c'è una ferocia, c'è una violenza, c'è una sete di vendetta che non possono portare del bene, però dobbiamo, credo, capire le cause per poter elaborare una strategia di una diversa offerta, ecco, a questo mondo che viene sedotto da questa violenza e da questo male. Ma insomma, adesso sono andata troppo in là. Ecco, per dire che la pazienza senza impazienza può diventare una così stanchezza, una dilazione del tempo, aspettiamo, vediamo che cosa succede, può diventare sottomissione, può diventare accettazione del dolore. Ecco, così come silenzio senza parola, senza linguaggio, può degenerare in una lingua muta, senza articolazione. Ma appunto a questa ricerca di una via, di una strada tra pazienza e impazienza, appunto io insomma, vorrei dare il nome di cura. E allora dentro il solco della pazienza non dobbiamo scorgere soltanto un'attitudine passiva, ma pazienza può essere anche, come diceva prima Sergio, un atteggiamento positivo, attivo, dinamico, cioè si pazienta facendo qualcosa. Pensiamo appunto all'immagine del gioco del bambino, no? Quando è così attento che a noi sembra che perda del tempo, non riusciamo a distoglierlo, invece ha in vista qualcosa e pazientemente elabora una strategia per raggiungere quel suo obiettivo. E allora può diventare, non mi piace usare la parola amore, ma insomma un amore laborioso di cura per il vivente, di custodia del vivente, avendo come fine appunto l'altro, perché è poi vero che il volto dell'altro ci può dare la dimensione di che cosa è giusto fare e di che cosa non è giusto fare. Perché sì, anche l'atto terroristico, però quando tu hai di fronte a te il volto dell'altro, avete presente il volto così profondamente deluso, serio, di quel giornalista giapponese, composto, no? Ma quanta delusione si legge in quegli occhi. Ecco, allora, se uno guarda quel volto e si lascia interrogare da quel volto, perché se invece lo vuole cancellare è facilissimo cancellarlo, si lascia interrogare da quel volto, ecco, allora forse capisce che cosa significa avere come fine un altro e forse lavorerebbe pazientemente un'altra strategia per ottenere quello che gli sta a cuore. E comunque adesso anche venendo alle nostre vite più piccole, diciamo, se noi ci applicassimo in questo aver cura dell'altro, nel gesto di una responsabilità costante verso l'altro, ma anche verso le cose che abbiamo intorno a noi, il fare bene una cosa, il farla fino in fondo, per noi che usiamo le parole, cercare la parola giusta, non sempre viene, naturalmente, ma insomma. Ecco, anche i gesti più semplici della nostra vita, ecco, forse anche non avremmo tanto il problema, l'ansia di non arrivare a fare tutte le cose che ci proponiamo ogni giorno, di non riuscire a rispondere a tutte le email. Va bene, risponderò a qualcuna di meno, però magari a quella persona che sta aspettando riuscirò a dare una risposta fatta di attenzione, cioè chiaramente dovrò selezionare, dovrò scegliere. Però se sarò guidata dalla cura, invece che dall'ansia e dalla fretta, dalla cura dell'altro, ecco che allora anche il mio tempo riuscirà a trovare un equilibrio. E per fare questo, naturalmente, credo che ci sia utile guardare indietro, guardare anche a Homo sapiens. Sì, chiudo?
No. Un pensiero che stavo facendo con la mano.
Ah, sì. Benissimo.
Penso anche con le mani.
Cioè, mi piace questo. Come non lo sapevo, pensavo anche con le mani. Ecco, in questa cura avrò pazienza e in questa cura avrò anche impazienza quando sarà il momento di non sostare, di non indugiare, di prendere una decisione, di scegliere anche appunto a rischio di sbagliare. Ma sappiamo che la nostra vita appunto è errabonda e in quanto tale errante, quindi sottoposta all'errore. Io forse mi temo, perché mi piacerebbe che questi vostri volti ci interpellassero insomma, le vostre riflessioni brevi, ma sicuramente
sono molto contento, devo dire, di aver ascoltato entrambi i relatori, ma professor Givone, vorrei dire che ha pensato molto quello che ha detto a proposito della pazienza, che probabilmente è ciò che ha salvato la pelle all'Homo sapiens. Potrei aggiungere forse che l'Homo sapiens è diventato paziente perché ha avuto paura, perché la paura che ha salvato, noi siamo i figli di quelli che hanno avuto paura, quelli che non hanno avuto paura, quindi quelli impazienti, probabilmente sono tutti quanti periti. Però questa è veramente una delle questioni che ci riguarda molto molto poco, insomma, questa sera, ma volevo soprattutto sottolineare la bella conclusione del leitmotiv della dottoressa, professoressa Caramore, a proposito della sintesi che ha dato: pazienza, impazienza, cura. È vero? È vero nel senso che noi possiamo cogliere l'una e l'altra, perché la cura è qualcosa che cambia a seconda delle situazioni. Ci sono delle situazioni in cui la pazienza è importante e noi a volte non la possediamo e quindi stiamo male, e in certi altri momenti invece noi avremo da coltivare l'impazienza, e però se siamo troppo pazienti noi perdiamo il treno, si potrebbe dire, no? Quindi la cura è qualcosa che ci suggerisce dove orientarci. Per un paradosso mi verrebbe da dire che forse conviene in parte coltivare, perché penso che la pazienza possa essere anche coltivata e appresa nel senso anche delle discipline orientali, come lei diceva, citava le discipline.
Ecco, la signora chiedeva se possiamo essere un po',
certo,
un
po' più veloci. Io chiederei questo, no? Se per caso è possibile trovare un modo per distribuire un messaggio che possa esercitare ad apprendere questa cura della pazienza e dell'impazienza a seconda delle circostanze.
Allora, io sarò velocissima nelle risposte, visto che le domande sono un po' lente. Allora, primo vorrei semplicemente un appunto: Homo sapiens, adesso insomma ragioniamo, è chiaro che ne parliamo così perché ci piace immaginare, ma noi non, a meno che io non so nulla di Homo sapiens, però così come me lo immagino certamente la pazienza del provare, riprovare, tentare, ma me lo immagino anche molto impaziente, perché se non avesse avuto l'impazienza di andare a fare un'altra cosa, costruire una cosa che forse non era utile in quel momento, ma che chi lo sa, l'ha costruita lo stesso, tentare una strada che non conosceva, ecco, anche questo saremmo ancora lì. Mentre, cioè, a me è piaciuta l'idea di questo mettere insieme pazienza e impazienza, questo Homo sapiens e la sua sapienza è costruita appunto intorno a questo doppio ritmo. Quanto lei dice, creare uno strumento per la cura, no, ma non ci sono strumenti, cioè così in ciascuno di noi lo sforzo, la responsabilità di agire il più possibile, consapevolmente e responsabilmente, nelle cose che si fanno. L'altro giorno avevo letto un articolo di Gustavo Zagrebelsky, che spero abbiate letto anche voi su Repubblica, era bellissimo, perché diceva il suo smarrimento rispetto a questa situazione internazionale che si sta creando, e nazionale, insomma, il suo scoramento. Allora, poi ho detto, ma che il diritto che risposta dà? Ah, dice, nessuna. quella che chiediamo tutti i giorni, cioè cercare, era la risposta che ci dava Antonio Cassese, no? Ma come si fa di fronte a questo male del mondo? Non c'è un modo, c'è tutti i giorni tentare pazientemente, questo sì, di fare quello che si può fare, avendo di fronte agli occhi la cura dell'altro, quindi insegnare, l'insegnamento, la scuola, il fare ciascuno il proprio lavoro. Questa è l'unica cosa, non c'è un modo.
No, no, visto che sono stato scoperto. No, tutto il tema naturalmente fa pensare e riflettere, tant'è che mi sono preparato a compulsare il testo, ma il punto che mi ha fatto più pensare è che nel momento in cui lei parlava, ha accennato come si può stabilire se hanno avuto ragione o meno gli attentatori di Hitler. E sembra un tema specifico, sì, non ho pazienza. Sì. Ma oggi lo possiamo dire, hanno avuto torto, non nel concepire l'abbattimento del regime, perché sono stati impazienti. E ce lo dicono le memorie, per esempio, di Speer, ma anche altri dati storici, perché hanno puntato ideologicamente tutto sul simbolo, l'uccisione del corpo biologico di Hitler, e pur essendo militari non si sono impadroniti della rabbia. Ed è Goebbels che lo nota, sono degli stupidi, lo potevano fare tranquillamente.
Io non mi sentirei di dire così, nel senso che mettiamoci nella loro situazione, cioè la resistenza tedesca è andata anche in Inghilterra a chiedere aiuto a sì, a Churchill, anche ad altri, e non li hanno voluti aiutare per fomentare l'odio contro il tedesco. Insomma, voglio dire, la situazione è talmente complessa che loro hanno fatto tutto quello che potevano fare, tutto quello che sono riusciti a fare, non ci sono riusciti.
No, probabilmente la situazione era complessa, ma a questo punto è essenziale, perché è proprio l'avversario che lo fa notare. Goebbels non aveva possibilità di difendere la radio. E sì, come si fa a sapere se Hitler è morto in quella situazione della Germania se non attraverso la radio, attraverso il mondo? Ci vuole anche la virtù, l'arte, la tecnica che nasce dalla riflessione per arrivare a quella negazione impaziente dentro la pazienza. Insomma, ora io tentavo nel mio pensiero di infilare dentro questa può dare un giudizio.
No, appunto, il giudizio un po' glielo ho già dato, nel senso che io non mi sento di giudicare chi non è riuscito a sconfiggere Hitler. Diciamo che ci hanno provato in tutti i modi e
forse si parla dall'esperienza.
Sì, si parla dall'esperienza, ma le esperienze sono sempre diverse, per cui si impara con grande fatica. Comunque è interessante anche questo suo giudizio.
Allora, io sono contrario al dolore che si può evitare, per cui anche
che si può?
Evitare, per cui anche la pazienza con suo pathos che si può evitare. Probabilmente Bonhoeffer non avrebbe raggiunto quelle vette se non avesse il senso d'urgenza dovuto al fatto che sapeva che l'avrebbero ucciso. E così nella vita l'aereo, se non prende quell'accelerazione, poi la pista finisce e non riesce a decollare, così con tante opere umane. Poi sulle cose dove non ci si può fare niente conviene avere pazienza, ma che penso sia più una questione di serenità, perché come la paura, che viene esaltata il timore di Dio, no? Penso siano più peccati capitali, che anche se non ci sono stati nel... accettare le cose non si possono cambiare. Rispetto all'evoluzione dell'uomo fu fatto un grosso esperimento sui bambini, gli veniva offerto un dolce molto buono per loro, e gli dice la porta pazienza, che se quando torno fra poco non l'hai mangiato, te ne do un altro. Era bellissimo vederli, questi bimbi filmati. Solo una stretta minoranza non mangiava ciupa ciupa, ma quelli che non l'hanno mangiato e seguiti nella vita poi hanno avuto un grosso successo. Ma non so se sia questione di pazienza quanto di modulare e rimanere sereno.
Sentiamo anche un'altra.
Buonasera, io ho visto l'immagine stamattina sul giornale dell'operaio di, non so se Pomigliano, che si è messo su una croce perché ha avuto, era già stato condannato per qualcosa, e pensavo appunto alla partenza della croce, pensavo a Termini Imerese, a Pomigliano, a Livorno, alla pazienza che devono avere tutti questi operai, in maniera poi paziente, spero. Mi piacerebbe sentire lei cosa ne pensa di questo.
Non so che dire, francamente, appunto non dobbiamo intendere la pazienza come supportazione di tutto quel che accade, cioè c'è una giusta rivendicazione, cioè semmai, come dire, la pazienza è nel costruire la giustizia, non nell'accettare l'ingiustizia. Cioè, questa è una cosa che assolutamente bisogna tenere presente, poi nei gesti singoli e nelle situazioni singole adesso bisognerebbe calarsi e non mi pare il caso, ma appunto bisogna pazientemente, tenacemente e con forza cercare di, il più possibile, costruire quella che pensiamo sia giustizia, perché poi anche qua usiamo sempre delle parole un po' in maniera sommaria, e non appunto accettare in maniera sottomessa l'ingiustizia, questo mi sembra evidente.
Sarò breve. Può essere che la speranza sia pronto?
Sì, ma c'è un altro che sta parlando laggiù. Solo chi ha il microfono parla. Solo chi ha il microfono. Vai. Lei.
Potrebbe essere la speranza un contenitore o un contenuto del dubbio? La pazienza, scusate. Potrebbe essere un contenitore del dubbio. Mi viene in mente un opuscolo della Jürsenar intitolato I 33 nomi di Dio. Uno di questi è, recitano così: il nome di Dio è nel silenzio fra due amici che stavano discutendo. Cioè, se il dubbio è uno strumento della pazienza.
Sì. Magari a questo risponde Sergio Girone. Ma sì, naturalmente, cioè il dubitare significa poi semplicemente il pensare. E quindi certamente per il pensiero ci vuole pazienza, ci vuole tutto quello che abbiamo detto, attesa, valutazione, rischio, sì, direi semplicemente di sì. Sì, ma anche la pazienza mette a dura prova il dubbio. Non la sentiamo senza microfono.
Anche nel paradiso terrestre ci fu bisogno di trovare una scorciatoia, il fascino di mangiare la mela piuttosto che aspettare
vabbè.
Naturale dell'uomo.
Va bene, c'era qualcun altro? Io direi altri due, poi io.
No, sarò velocissimo. Quando lei parlavate di pazienza e così via, io pensavo alla pazienza dell'uomo, la liberazione dell'uomo, ma la Chiesa in questo doppio, a questo passaggio tra la pazienza biblica, per cui l'uomo è lì sempre e lavora e c'è quell'altro che utilizza i suoi guadagni, i suoi frutti, ecco, io lei ci formulerà una visione un po' anche diversa della pazienza, ma per millenni la Chiesa si è opposta per la pazienza all'operazione per la pazienza, per il principio di pazienza, pazienta, per così
avere. Sentiamo l'ultimo, poi rispondiamo a tutti e due.
Ah.
interessanti tutte le riflessioni state fatte, io attingo però al linguaggio ordinario. Quando si colgono tre dinamiche interessanti per l'uomo che consistono nella santa pace, santa ragione e santa pazienza. Tutto.
Sì, non a caso santa pace, santa ragione e santa pazienza sono...
Posso fare una...
Sì, va bene.
Volevo spostare un pochino l'attenzione su un altro aspetto. Secondo...
Volevo chiedere questo, se la pazienza è una qualità del pensiero come mente o come anima, e poi nella definizione che avete dato, molto, molto bella, che è quella della cura, mi sono chiesto, ma se la guerra è quindi nella sua parte oppositiva alla pazienza, che è l'impazienza, e quindi è non cura, di che cosa non abbiamo avuto cura noi perché la verità sia comparsa? Grazie.
Dunque, santa pazienza, santa pace e santa ragione non a caso sono diventate delle locuzioni così un po' vuote, per cui non so, questa associazione della santità alla pazienza, alla pace e alla ragione, secondo me è una, come dire, come si può dire, così, una formulazione linguistica che si è svolta nel tempo e che non ha una grande ragione d'essere, tanto più che appunto proprio per questo forse sono locuzioni che si usano poco in questi tempi, no? Cioè si sono un po' scarnificate. Qualità del pensiero, che dicevo, qualità dell'anima.
Credo la qualità dell'anima.
Ah beh, non lo so, io non starei a fare queste distinzioni, se no ci addentriamo di nuovo dentro codificazioni, che cos'è l'anima, che cos'è il pensiero. Cioè, sono tutti, appunto, come i volti di Dio sono tanti, pur essendo Dio uno, anche le espressioni della vita umana sono tante, pur essendo la creatura umana una sola, per cui la pazienza può essere nella mente, nel pensiero, nel corpo, c'è una pazienza del corpo, il corpo che patisce, che subisce, che attende e anche che eccede e desidera. Quindi questo è l'essere umano nella sua interezza, che poi sia la mente o il cuore o il corpo stesso, secondo me sono distinzioni che di volta in volta certo vanno operate, ma insomma. E quanto alla Chiesa, sì, va bene, ovvio che la grande Chiesa è sempre stato uno strumento di conservazione, questo è evidente, però dipende che cosa intendiamo per chiesa. Appunto, chiesa è anche l'ecclesia, la piccola comunità dei seguaci di Gesù. Chiesa è quando due o tre sarete riuniti nel mio nome. Chiesa è certamente il grande come si dice, la manifestazione religiosa del volto imperiale, quindi chiesa è tante cose, e certamente la grande istituzione ha sempre usato la pazienza come strumento di sottomissione, però poi lì andrebbe fatto un grande lavoro, cioè i testi biblici non dicono questo, quindi non possiamo fare una sintesi così, cioè occorre agire dentro la materia della storia, dentro la materia delle cose. E forse su questo io chiudo. Grazie per la pazienza. Grazie.